Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. Benvenute e benvenuti alla seconda puntata di Preludio, che, come avete sentito, ho deciso di aprire con le immortali parole scritte da Enzo Del Re, grande artista italiano che, pensate, si esibiva usando semplicemente una sedia come strumento di accompagnamento e chiedeva un cachet minimo, quasi simbolico, per esibirsi. La canzone Lavorare con lentezza, contenuta nell'album Il Banditore del 1974, rappresenta una canzone simbolo di quel decennio, delle lotte che lo hanno caratterizzato. Difatti, la canzone era usata come sigla iniziale e finale di Radio Alice 100,6 MHz, l'emittente bolognese simbolo anch'essa del movimento del 77. Il rifiuto del lavoro è stato un patrimonio dell'autonomia operaia degli anni 70. Ottonio Vidi scrive che per poter comprendere la portata e gli effetti delle teorizzazioni sul rifiuto del lavoro è prima necessario partire proprio però dal concetto di lavoro. Riguardo a questo è interessante l'analisi svolta da Maria Turchetto sul numero di Zapruder, che definiva l'ideologia del lavoro come quel modo di pensare, largamente introiettato nella nostra società, che fa dell'attività lavorativa continuativa e retribuita il titolo normale e pressoché esclusivo di partecipazione alla vita associata. L'idea che sia il lavoro a conferire pieno diritto di cittadinanza è in effetti ampiamente trasversale, interclassista, condiviso da etiche laiche e religiose. È più di un'ideologia, è senso comune, rappresenta cioè una norma di comportamento e di giudizio completamente assimilata e che dunque funziona proceduralmente senza passare attraverso un attento esame critico come dispositivo disciplinare. Teorie antilavoriste erano esistite anche prima di questo decennio, ovviamente. Un esempio famoso è diritto alla pigrizia di Lafargue del 1887, e sono state poi alimentate da riflessioni sullo sviluppo tecnologico, sulla piena automazione. Un esempio, se vi ricordate la puntata precedente, nel manifesto della cucina futurista, anche lì i futuristi, no, vedevano l'elettricità diciamo, come una possibilità per la piena automazione che avrebbe portato l'uomo a liberarsi del lavoro e quindi anche gli operai avrebbero potuto gustare, diciamo, le meraviglie della cucina e del sapore, delle sinestesie dei sapori e dei profumi, eccetera, come degli aristocratici. Comunque è negli anni 60 che in Italia iniziano a diffondersi pratiche spontanee di rifiuto del lavoro nelle fabbriche, pratiche che poi esplosero nel 69, diciamo, con le proteste legate all'autunno caldo. E sempre secondo Vidi queste pratiche furono la base su cui si formarono i primi nuclei dell'autonomia. Il rifiuto del lavoro si appunto è evoluto attraverso pratiche interne alle fabbriche come l'insubordinazione e il sabotaggio, ma anche pratiche esterne alle fabbriche che passavano attraverso pratiche quotidiane come le autoriduzioni delle bollette, degli affitti, gli espropri e le spese proletarie. Un bellissimo libro intitolato Vogliamo tutto, di Angelo Ventrone spiega come tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60 questi temi avessero cominciato, in realtà fossero temi che circolassero nel mondo, avessero iniziato a superare i confini nazionali, le barriere culturali. Il rifiuto del lavoro doveva essere la parola d'ordine dell'agitazione permanente per rovesciare il sistema, come per Frantz Fanon, uno dei riferimenti più importanti in questo senso. Quindi, come per lui la pigrizia del colonizzato era il sabotaggio cosciente della macchina coloniale, il dovere del colonizzato era quello di farsi letteralmente strappare ogni minimo gesto, così anche per Jerry Rubin, leader degli hippies americani, si doveva ribadire: noi non possiamo essere integrati perché vogliamo tutto. Cioè, noi non possiamo, volendo tutto, non possiamo Sara le regole di questo sistema che invece ci vuole sacrificati, ci vuole limitati, ci vuole controllati e quindi dobbiamo rifiutare le sue logiche, tra cui le logiche del lavoro. Così anche in Italia prese piede l'idea che il vero obiettivo della rivoluzione non dovesse essere la liberazione del lavoro, ma dal lavoro. Una giovane militante del 68, citata da Ventrone, disse che ciò che le interessava era esprimere un rifiuto radicale del lavoro, della fatica, di tutte le cose che sono caratteristiche del capitalismo. Lei diceva: "Non mi battevo perché ci fosse una bandiera rossa davanti alla fabbrica, ma poi dentro si lavorasse allo stesso modo di prima". Ovviamente, appunto, come già accennato, lo sviluppo tecnologico e la cibernetica che avrebbero portato alla piena automazione avrebbero permesso all'essere umano di avere come unica occupazione quella di sviluppare le sue capacità creative, godendo di reddito garantito e soprattutto di ozio garantito. Secondo l'ex operaio di Detroit, James Boggs, autore del libro La rivoluzione americana, altro importante riferimento culturale e politico del periodo, secondo lui nella società futura sarebbe stato tecnicamente possibile per gli uomini semplicemente camminare per strada, prendere il pane, il latte, tutto ciò di cui avevano bisogno, per giungere poi davvero a una società senza classi, con gente senza niente da fare, se non starsene seduta a osservare, che avrebbe prodotto continuamente nuove idee e avrebbe desiderato comunicarle agli altri. Lui scriveva. Negli anni 60 queste idee circolarono molto in Italia, furono assorbite dall'operaismo. Sempre Ventrone cita Franco Piperno, militante di Potere Operaio, appunto nel ricostruire le ragioni che avevano portato alla nascita dell'operaismo, citava la convinzione che la classe operaia avesse il compito di realizzare il sogno antropologico umano di scaricare il corpo dalla fatica, fatica tanto fisica quanto cerebrale. Quindi tempo di lavoro e tempo libero avrebbero smesso di essere contrapposti. Un'altra testimonianza, diciamo, molto importante, che ci fa appunto capire ancora di più appunto gli obiettivi di questa lotta, ce la dà il Comitato Operaio di Porto Marghera, che era legato a Potere Operaio, che scriveva che non erano davvero liberi, poiché si era liberi solo di alzarsi la mattina e di andare a lavorare. Chi non lavora non mangia. È libertà questa. Una volta liberati dalla necessità di lavorare per vivere e soddisfare i loro desideri, allora ci sarebbe stata la vera libertà. Distruggere il capitalismo significava eliminare la necessità di lavorare per vivere e non semplicemente eliminare la proprietà privata. Soprattutto si riteneva che le condizioni per questo fossero già presenti, non ci fosse bisogno di attendere un futuro indefinito, la mela è già matura. Il rifiuto del lavoro e della logica dei sacrifici, logica che venne fortemente richiamata soprattutto tra il 76 e il 77, per via della crisi economica e politica molto forte, questo rifiuto si connetteva, come racconta Alessio Gagliardi nei suoi bellissimi lavori sul 77, si connetteva al richiamo alla centralità della dimensione soggettiva e alla volontà di affermare l'irriducibilità dell'individuo e dei suoi desideri a qualsiasi logica macrosociale, come quella costruita intorno ai meccanismi di mercato. La dimensione, i desideri dell'individuo non potevano essere appunto schiacciati da questi meccanismi, da queste logiche. Tutte queste idee poi dovevano, e questo secondo me è molto importante da tenere presente, l'idea della centralità dell'individuo e dei suoi bisogni dovevano molto al fatto che era stata rivalutata la dimensione politica del personale e questo avvenne grazie soprattutto all'azione e alle riflessioni politiche del movimento femminista che appunto lottavano per eliminare l'ipocrisia di dire appunto la dimensione privata, personale degli individui e la dimensione anche domestica e affettiva e familiare degli individui, non è vero che sono dimensioni non politiche, non è vero che il potere non agisce su queste dimensioni. Il lavoro riproduttivo, il lavoro di cura sono così organizzati, vengono strutturati in un certo modo dal capitale perché al capitale servono per poter mantenere anche il lavoro produttivo e lo strutturato in un certo modo, come appunto serve ai suoi obiettivi. E quindi senza il lavoro e la militanza di questi movimenti, dei movimenti femministi, non sarebbe stato possibile anche rivalutare il soggetto, i suoi bisogni e mostrare come il personale appunto avesse una valenza politica molto importante, come la politica agisse sul personale e il personale appunto potesse avere una grande forza politica. Nel febbraio 77, quando vennero appunto rilanciate le idee del rifiuto del lavoro e del rifiuto della fatica, comparve sui muri di Bologna un manifesto, un vero e proprio sunto politico dell'autonomia, che recitava: "Finalmente il cielo è caduto sulla terra. La rivoluzione è giusta, necessaria, possibile. Sorprendente non è che gente rubi, ma che chi ha fame non rubi sempre. Sorprendente non è che operai facciano sciopero, ma che chi è sfruttato non scioperi sempre. Hanno tentato di convincerci che questa società fosse l'unica possibile, che fosse naturale, un sistema che si fonda sull'espropriazione di tutta la nostra vita, sulla sua trasformazione in valore. Un sistema fondato sullo sfruttamento, sul furto organizzato dell'invenzione operaia ci viene presentato come naturale. La lotta continua degli sfruttati per sottrarre il tempo di vita al lavoro, per guadagnare spazi di autonomia, è il fondamento della liberazione. Chi ha detto che non si può produrre tutto ciò che occorre riducendo l'orario di lavoro e aumentando l'occupazione? Chi ha detto che non si può dare salario a tutti, aumentare i consumi, i servizi e soprattutto il tempo di vita liberato dal lavoro? Ecco, l'esperienza del 77, che appunto poi è giunta, si è esaurita, diciamo, insieme a tutta un'altra serie di esperienze. Secondo Bifo, secondo Franco Berardi, uno dei più importanti esponenti del 77, uno dei fenomeni che avvenne fu il fatto che il neoliberismo fu in grado di prendere le istanze del 77 e capovolgerle, farle proprie. Precario è bello, flessibilità è bella, ma non appunto legate a quel concetto di liberazione, di creatività che portavano avanti questi movimenti, ma a un concetto di precarietà e di flessibilità al servizio appunto sempre del capitale, dei suoi obiettivi, quindi tutt'altro appunto, con tutt'altro orizzonte davanti. Ecco, oggi c'è un recupero del rifiuto del lavoro, basti pensare al manifesto contro il lavoro del 99 di Gruppo Crisis, o ripartire dal desiderio di Elisa Kuter, o anche i meme della pagina Automatizzato Comunismo Memetico, che fanno attraverso la satira politica e l'uso dei meme, in realtà affrontano temi che ancora oggi sono importanti, perché da Seveso a Chernobyl a Fukushima al Covid ancora non ci siamo liberati della contraddizione tra ammazzarsi di lavoro e ammazzarsi perché non si hanno i mezzi, appunto, per sostentarsi, tra ancora non abbiamo risolto il dilemma ambiente o lavoro, salute o lavoro. E quindi ecco, io con questa puntata volevo un po', molto semplicemente, anche molto banalizzando probabilmente in molti passaggi, però volevo un po', diciamo, dare anche il mio piccolo contributo per riportare all'attenzione questo dibattito, con anche qualche appunto riferimento storico, perché è un tema che ancora oggi è importante, che ancora oggi è caldo e che forse dovremmo cercare di. Appunto, dobbiamo cercare di rimetterci a parlarne, per quanto faticoso possa essere. E dunque siamo alla fine di questa puntata e io vi saluto, vi saluto, vi saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare uno sforzo, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza.